Mercoledì 1 ottobre è stata annunciata la morte di Jane Goodall, una delle più grandi scienziate del Novecento, un'etologa, un'antropologa, un'attivista anche, ma anche una scrittrice famosa soprattutto per i suoi studi sugli scimpanzé.
E quindi prima di iniziare la puntata di oggi ci sembra doveroso renderle omaggio raccontandovi due cose su di lei, poi vi rimandiamo per gli approfondimenti ai tanti articoli che sono usciti in questi giorni e sul post trovate un lungo articolo con tanti approfondimenti che vi permettono di conoscerla poi meglio se già non la conoscevate. Jane Goodall era nata e cresciuta in Inghilterra, da bambina si era appassionata molto agli animali leggendo il Dottor Dolittle e Tarzan, aveva raccontato, e dopo le scuole aveva lavorato in realtà come segretaria per mantenersi.
E Goodall non aveva una formazione universitaria scientifica iniziale, però era stata poi una delle prime donne impegnate nella ricerca sul campo e anche una delle prime a studiare gli scimpanzé in natura, quindi nel loro ambiente naturale. E il momento decisivo poi per maturare questa passione le era arrivato durante un viaggio in Kenya, dove aveva conosciuto due tra i più importanti paleoantropologi al mondo, Lewis e Mary Leakey. Aveva iniziato a lavorare con loro al museo di Nairobi e poi anche a degli scavi archeologici, e di lì era poi partita la Goodall che conosciamo e abbiamo conosciuto in questi anni.
Nel 1960 Leakey le propose di studiare gli scimpanzé in Tanzania e tre anni dopo pubblicava un lungo resoconto sulla rivista della National Geographic Society che descriveva la vita di Flo, di David Greybird, quindi Barba Grigia, di Fifi e degli altri membri del gruppo di primati che aveva osservato. La maggior parte delle sue osservazioni si è concentrata su diverse generazioni di un gruppo di 30-40 scimpanzé e Goodall aveva dato un nome ad ognuno di loro e aveva imparato a conoscerli. Era particolarmente interessata al corteggiamento, ai rituali di accoppiamento, alle nascite, all'essere genitori di questi scimpanzé.
E in più di 60 anni di lavoro, di ricerca, di studio, di analisi, anche di osservazione poi degli scimpanzé, aveva scoperto tantissime cose. Per esempio, è stata tra le prime a descrivere l'utilizzo di strumenti da parte degli scimpanzé come piccoli fili d'erba per estrarre le termiti, oppure il fatto ancora che gli scimpanzé cacciano e mangiano la carne. E si era anche poi occupata delle strutture sociali complesse che si sviluppano all'interno dei gruppi degli scimpanzé e che talvolta portano anche a dei conflitti particolarmente violenti.
Tutte cose che non si sapevano e che hanno cambiato non solo la percezione che abbiamo degli scimpanzé, ma soprattutto quella di noi stessi. Dopo aver appreso delle prove documentate secondo cui gli esseri umani non erano quindi le uniche creature in grado di realizzare e di utilizzare degli utensili, Lewis Leakey affermò: adesso dobbiamo ridefinire non solo il concetto di utensile, ma dobbiamo ridefinire il concetto di uomo, oppure accettare che gli scimpanzé siano esseri umani.
Eh sì, quindi un bel cambiamento. E inizialmente Goodall per questi studi era stata anche criticata perché era stata accusata di avere un approccio eccessivamente antropomorfizzante, quindi insomma attribuire delle caratteristiche umane agli altri animali. Però le sue intuizioni in realtà si rivelarono poi molto più fondate di quelle critiche e divennero punti di riferimento per l'etologia, che è la scienza che proprio studia il comportamento animale. Stephen Jay Gould aveva dichiarato che il suo lavoro con gli scimpanzé rappresentava una delle grandi conquiste scientifiche del mondo occidentale.
Si è poi capito che la potenza del suo lavoro derivava anche proprio da quel suo comportamento, dal dare i nomi agli animali, dal descriverli, dall'aver dato loro un'identità. Una volta, durante un convegno scientifico, dichiarò che il suo lavoro avrebbe avuto molto meno risonanza scientifica ed emotiva se lei si fosse limitata a chiamare gli animali del gruppo che studiava con dei numeri, come era consuetudine all'epoca e come in certi casi lo è ancora.
Eh sì, decisamente. E Goodall divenne anche in questo modo una delle prime scienziate in grado di comunicare efficacemente al grande pubblico, quindi aveva poi fatto anche un grande lavoro di divulgazione attraverso i tanti suoi libri e le sue opere, ed era poi diventata anche il simbolo ovviamente per le donne nella scienza e per l'impegno ambientalista. Parliamo di anni 60, degli anni 70, un periodo in cui non era così facile essere una donna e riuscire a trovare il giusto spazio nella ricerca.
Sì. Nel 1977 fondò il Jane Goodall Institute, che si è evoluto in una delle più grandi organizzazioni globali no profit per la ricerca e per la conservazione, con sedi negli Stati Uniti, la sede centrale è a Washington DC e poi in altre 34 nazioni.
E nel corso della sua lunga carriera anche da scrittrice, Goodall ha scritto più di 32 libri, 15 dei quali dedicati ai bambini. Il suo ultimo, che si chiama Il libro della speranza, è effettivamente pieno anche di parole di speranza per il futuro del nostro pianeta, con tutte le sfide che abbiamo davanti, soprattutto quelle legate al cambiamento climatico, ed ha anche un'idea di come fosse ancora una persona ottimista con i suoi 91 anni.
Possiamo dire quindi che ci mancherà a tutti, mancherà agli scimpanzé,
sì.
Mancherà a tutti noi, però adesso andiamo effettivamente a fare la puntata e ci occupiamo di ASMR, di aeroplani elettrici e di incredibili formiche. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Continuo ferma. Cosa sta succedendo con sto scontrino di carta?
Ciao Megnetti.
Oh no.
Mi senti?
Stai veramente facendo questa cosa? Va bene che l'argomento è l'ASMR, però...
Sto facendo questa cosa.
Vabbè, allora, se volete ci potete scrivere e dirci che sensazioni magari avete provato. Piacere, fastidio, fortissimo cringe, forse l'ultimo.
Va bene, riacquisisco la mia voce normale per dire che questa cosa che avete sentito per moltissimo tempo in realtà non ha avuto un nome, anche se sempre più persone... quando hanno iniziato a circolare questi video con questi suoni particolari, riferivano di provare delle sensazioni piacevoli, anche molto fisiche, no?
Sì.
Mentre li guardavano, magari un formicolio al cuoio capelluto che poi scendeva giù verso la colonna vertebrale, unito poi a dell'euforia oppure a un rilassamento profondo.
Allora, ovviamente parliamo dei primi anni 2000, in un'epoca in cui i social media come li conosciamo oggi non esistevano, per fortuna purtroppo vedete voi, e la vita online quindi si svolgeva soprattutto in forum e gruppi di discussione dove utenti poi da tutto il mondo si confrontavano su ogni argomento possibile, era un po' più tutto più fai da te.
Sì, era anche bello, i bei vecchi tempi dei forum. Comunque è difficile individuare l'inizio esatto di un fenomeno che nasce dal basso poi appunto online, però la storia dell'ASMR ha alcuni momenti chiave che vengono identificati. Nel 2007 un utente con il nickname Ok Whatever, si chiamava proprio così, descrisse in modo molto dettagliato proprio questa sensazione di cui abbiamo appena parlato in un forum che era dedicato alla salute. Tre anni dopo, nel 2010, un'altra utente, che aveva, meno credo, il suo nome vero, Jennifer Allen, capì che per poter discutere e anche comprendere questo fenomeno era necessario dargli un nome. La scelta di Allen ricadde su un termine che forse aveva... scelto apposta per avere un'aria un po' scientifica, risposta autonoma del meridiano sensoriale o ASMR. Jennifer Allen spiegò di aver scelto proprio queste parole per i loro significati intrinseci e molto specifici. Autonomo perché era spontaneo oppure autogovernato, sensoriale perché appunto legato ai sensi, meridiano perché... secondo Allen indica un picco, un climax oppure un punto di massimo sviluppo, e poi la risposta ovviamente perché è riferito a una esperienza che viene innescata da qualcosa di esterno oppure di interno.
Infatti chi sperimenta l'ASMR descrive la sensazione come simile a una leggera corrente elettrica o magari quella sensazione che danno le bollicine in un bicchiere di champagne, se vogliamo fare i sofisticati. Questo formicolio assomiglia a quella che in gergo tecnico viene chiamata parestesia, quindi una percezione che è alterata degli stimoli sensitivi che si manifesta con sensazioni come il formicolio, l'intorpidimento oppure magari un piccolo prurito o del bruciore che però non ha una causa esterna. E nel caso dell'ASMR questa sensazione ha origine in genere nella parte posteriore della testa, come dicevi anche tu prima, per poi propagarsi lungo il collo, le spalle, la schiena, inducendo uno stato di profondo rilassamento, almeno così dicono le persone che sono ricettive. Io nel mio caso trovo solo fastidio e basta.
Sì, anch'io devo dire che non provo niente di piacevole. Comunque a innescare questa risposta sono degli stimoli specifici che vengono chiamati trigger e possono essere uditivi, visivi oppure una combinazione dei due. Tra i più comuni troviamo i sussurri, le voci pacate come stavo cercando di fare io malamente prima, dei suoni specifici come il ticchettio delle dita su una superficie che sto per fare adesso sul microfono. questa cosa qui, l'attenzione personale simulata, quindi ci sono dei video in cui il creator si rivolge direttamente allo spettatore simulando per esempio un taglio di capelli oppure una visita medica e dimostrando di prendersi cura di qualcuno, e poi movimenti lenti e precisi, e quindi per esempio osservare qualcuno mentre completa un compito con particolare diligenza, come piegare un asciugamano, scrivere, disegnare. Io seguo una creator che piega cose, cioè la seguo, mi capita. No, piega asciugamani, piega tovaglioli, piega cose, la trovo rilassante. E poi
meglio
ci sono
decisamente,
poi ci sono i suoni a bassa frequenza, quindi quelli, i timbri particolarmente scuri, vengono definiti così, suoni morbidi, insomma cose che dovrebbero appunto essere piacevoli all'ascolto.
E grazie a un nome e a una community in crescita, l'ASMR ha trovato poi in YouTube il suo canale di diffusione ideale, no? È qui che si è trasformato in un fenomeno culturale ampio, anche poi commerciale, visto che c'è chi ci fa i soldi sopra. Sono nati dei canali che sono interamente dedicati alla creazione di questo tipo di contenuti, e alcuni creator, che poi vengono chiamati artisti dell'ASMR, sono anche diventate celebrità con milioni di iscritti. E oggi i video ASMR sono utilizzati da un vasto pubblico per rilassarsi, ridurre lo stress, magari anche combattere l'insonnia, semplicemente per trovare un momento di calma. E quindi in poco tempo poi l'ASMR è diventato anche un linguaggio estetico riconoscibile, fatto di gesti lenti, suoni amplificati, sussurri, insomma ormai chi sente quel tipo di rumorini sa che poi è ASMR.
C'è tutta un'estetica. Uno dei primi a tentare di inquadrare il fenomeno in termini scientifici, perché ricordiamolo, siamo un podcast scientifico, è stato il neurologo Steven Novella, che è uno dei fondatori del movimento scettico internazionale, quindi diciamo che era partito già abbastanza scettico di suo. Nel 2012 nel suo blog si pose la domanda fondamentale all'epoca. Lui diceva: ma questo ASMR è reale? Esiste davvero? La sua conclusione fu che, anche se non c'erano delle prove convincenti in laboratorio, non c'erano degli esperimenti, no? che potessero dimostrarlo, lui aveva concluso che la coerenza delle testimonianze indipendenti, quindi delle tante persone che riferivano di provare queste cose, rendeva il fenomeno plausibile. In modo simile, scriveva Novella, a come la medicina ha riconosciuto l'emicrania basandosi su sintomi riportati dai pazienti, poi si è anche dimostrata.
E Novella esplorò diverse ipotesi. Poteva per esempio trattarsi di una sorta di piccola crisi epilettica, immaginate che stiamo facendo delle virgolette in questo momento, piacevole ovviamente come sensazione, o più probabilmente di un modo particolare di attivare i circuiti del piacere che sono nel cervello. Novella parlò anche di una delle possibili manifestazioni della neurodiversità, suggerendo che cervelli diversi possano rispondere poi in modo diverso agli stessi stimoli. E in quello stesso periodo poi Tom Stafford, che invece era dell'Università di Sheffield, quindi in Inghilterra, paragonò il fenomeno dell'ASMR alla sinestesia, cioè quel fenomeno in cui gli stimoli di un senso attivano poi un altro senso. Ci sono persone, per esempio, che riescono a vedere i suoni. Allora, questo vi rimandiamo anche al libro Ci siamo già visti di Sadie Dingfelder, pubblicato da Altre Cose, la casa editrice del Post con Iperborea, che racconta anche di queste cose.
In generale entrambi, quindi sia Novella sia Stafford, avevano concluso che si trattava di qualcosa di affascinante ma estremamente difficile da studiare. La prima ricerca scientifica fatta come si deve, quindi insomma pubblicata anche su una rivista con revisione paritaria, è arrivata nel 2015 dall'Università di Swansea in Galles, nel Regno Unito. Su un campione di 475 persone che riferivano di aver sperimentato quel formicolio tipico dell'ASMR, i ricercatori hanno scoperto che una considerevole maggioranza cercava questi video su YouTube per dormire e gestire lo stress.
E negli anni successivi sono stati condotti altri studi utilizzando strumenti come la risonanza magnetica funzionale, che invece hanno permesso di capire, seppure poi con tante cautele nell'interpretazione dei risultati, che più della metà delle persone potrebbe sperimentare queste sensazioni, che oltre al sonno e allo stress, gli audio ASMR potrebbero aiutare in alcuni casi anche ad attenuare il dolore cronico.
Appunto, sempre molte cautele.
Decisamente.
Le ipotesi per spiegare l'ASMR sono varie, sono ancora molto aperte, d'altronde è ancora ancora anche molto aperta proprio la sostanza. Alcuni, come dicevamo, lo avvicinano alla sinestesia, altri lo mettono in relazione con la misofonia, quindi quel fenomeno per cui determinati suoni generano fastidio oppure rabbia, no? Come quando nel mio caso sentiamo qualcuno che mastica, per esempio. E in realtà alcune persone dichiarano di sperimentare entrambi, quindi sia il piacere sia il fastidio di fronte a questi video. E c'è poi chi propone invece una lettura evolutiva, come per esempio l'attivazione di circuiti del piacere legati a dei comportamenti che siano gratificanti.
E nonostante la popolarità del fenomeno e anche le numerose testimonianze poi positive, perché sono milioni di persone che ricorrono all'ASMR, molte questioni restano comunque ancora aperte. Per esempio, perché alcune persone sperimentano queste sensazioni e altre sono completamente indifferenti? E poi è possibile indurre queste sensazioni artificialmente in chi non è sensibile, quindi magari capire in questo modo anche da dove deriva quella sensibilità? E ancora, quanto pesa l'apprendimento culturale rispetto a differenze innate che poi ci sono nel cervello? Sono ovviamente delle domande che richiedono ancora delle risposte e quindi, insomma, se avete delle ricerche in tema, fatecelo anche sapere.
Noi quello che possiamo dire è che probabilmente oltre alla moda c'è qualcosa di più e c'è chi sta provando a capire come, quanto e perché. Più di questo al momento noi non possiamo fare.
Alcune puntate fa vi abbiamo raccontato un po' di cose sulle automobili elettriche, in particolare su se e quanto convengano rispetto a quelle tradizionali. Però Mautino, almeno in Norvegia, possiamo dire che la questione sembra ampiamente superata.
Eh già, pensate che nel 2020 in Norvegia era elettrico il 54% delle nuove auto vendute, mentre appena 4 anni dopo sono arrivati a circa il 90%. Per fare un confronto forse un po' impietoso, in Italia nel 2024 eravamo a poco meno del 5%. Ovviamente c'è ancora da lavorare anche in Norvegia, però la direzione sembra abbastanza chiara, al punto che si inizia a pensare a elettrificare qualcos'altro, forse la cosa più difficile di tutte, cioè gli aeroplani.
Eh sì, come ci ricorda il rumore che fa, portare a qualche migliaio di metri un aereo di linea richiede un sacco di energia, così come poi mantenerlo in volo, si spera, e per questo finora anche le esperienze con gli aerei elettrici non sono state entusiasmanti. Però se vuoi ridurre, se non proprio azzerare le tue emissioni di gas serra, come vorrebbe fare per esempio la Norvegia, devi trovare il modo di volare senza bruciare dei combustibili fossili. E per questo il governo norvegese, attraverso la sua autorità per il volo, che si chiama Avinor, ha avviato un programma sperimentale che, diciamolo adesso, sta anche portando a qualche frutto.
Il frutto in questione è un piccolo aeroplano, l'Alia CX-300, che a inizio settembre ha effettuato un volo dimostrativo tra le città di Stavanger e Bergen, tutte e due nel sud della Norvegia. La forma dell'aereo ricorda più quella di un elicottero, forse, anche se al posto del grande rotore ha delle ali con una larghezza che raggiunge i 15 metri. L'elica che lo fa muovere è sulla coda ed è collegata ad un motore elettrico che viene alimentato da 5 pacchi di batterie che gli danno un'autonomia di circa 600 km. Non ha dei motori a turbina, quindi non va veloce quanto un aereo di linea, però in condizioni ottimali riesce a superare i 280 km orari. È una velocità che comparabile a quella dei piccoli aeroplani da turismo, però la società statunitense che lo ha sviluppato, che si chiama Beta Technologies, ritiene che ci siano degli ampi margini di miglioramento.
E questo Alia al momento viene sperimentato per l'uso come aereo cargo, ma può trasportare fino a 5 persone. A inizio settembre ha coperto i 160 km tra Stavanger e Bergen in 55 minuti, invece delle circa 4 ore e mezza che avrebbe richiesto lo stesso viaggio in auto, con la necessità di imbarcarla su ben 2 traghetti. Tra isole e fiordi, la parte costiera della Norvegia è frastagliatissima e questo rende difficili gli spostamenti, soprattutto dai paesini sperduti molto più a nord, quindi oltre il circolo polare artico. Il modo più pratico e rapido per spostarsi è quindi l'aereo, e non stupisce che ogni giorno in Norvegia ci siano circa 560 voli interni, e la maggior parte dei quali copre una distanza di meno di 400 km. Ovviamente mantenere queste tratte è costoso, e per questo ci sono anche delle sovvenzioni da parte del governo, che può attingere a grandi quantità di denaro grazie al suo fondo sovrano che deriva dalla vendita di petrolio e gas, questo è bene ricordarlo. Questi aerei elettrici sarebbero ideali per coprire quindi queste brevi distanze, riducendo i costi e al tempo stesso le emissioni di gas serra che incidono sulla transizione energetica della Norvegia.
L'Alia in questo senso è considerato l'aeroplano più promettente ed è per questo che in Norvegia hanno avviato i test che proseguiranno nei prossimi mesi. Per ora l'investimento da parte del paese è stato contenuto, quindi l'equivalente di circa 5 milioni di dollari, però si sta intanto pensando come adattare l'infrastruttura ed elettrificare gli aeroporti. Da quelle parti hanno il vantaggio di avere ormai più di 10.000 colonnine per la ricarica delle auto elettriche, quindi diciamo che hanno accumulato una certa esperienza, no? Nel costruire le stazioni di ricarica anche per i veicoli che non restano attaccati a terra.
Infatti all'aeroporto di Bergen hanno costruito un primo sistema di ricarica che è stato nascosto proprio sotto la pista. Si vedono alcune foto, anche dei video, dove c'è uno molto contento che apre una botola, tira fuori un grande cavo che viene poi collegato all'Alia, quindi a questo aeroplano, un po' come si farebbe con l'auto elettrica alla colonnina. Poi aspetti circa 40 minuti e l'aeroplano si è ricaricato. Nel frattempo ovviamente si può rimuovere il carico dell'aereo, prepararlo per il trasporto successivo, quindi si ottimizzano i tempi. Quelli di Beta Technologies, che poi è la società che ha sviluppato questo sistema, ha progettato il tutto per essere allestito facilmente a seconda anche delle occasioni. Quindi oltre a essere usato per attività cargo, lo si può adattare per il trasporto dei passeggeri o ancora come sistema di trasporto per le emergenze mediche.
Ovviamente per farlo volare con delle persone a bordo servono le autorizzazioni degli enti per la sicurezza del volo, però ci sono dei margini per sperimentare magari con voli speciali. Lo scorso giugno, per esempio, l'Alia ha compiuto un volo dall'aeroporto JFK di New York trasportando proprio i primi passeggeri. Ricorda un po' i primi voli,
Fratelli,
no?
Wright,
esatto.
Certo.
Per le autorizzazioni vere e proprie per un uso commerciale servirà ancora del tempo, perché ovviamente l'aereo deve mostrare di essere sicuro e anche di offrire un'autonomia sufficiente anche per le situazioni di emergenza.
E questo ovviamente non è una cosa da poco, come abbiamo visto, oltre alla capacità limitata, l'autonomia dell'Alia e in generale degli aerei elettrici è ancora molto molto contenuta. L'ostacolo più grande è infatti il problema della diversa densità energetica tra i combustibili fossili e le batterie, e quando si parla di carburanti si usa spesso il concetto di energia specifica, Mautino.
E qua sento che sta per arrivare una parentesi.
Sì, però la teniamo piccola, se no ci impellagheremmo troppo. Allora, l'energia specifica del carburante utilizzato in aviazione è intorno ai 12 kWh per chilogrammo contro 0,3 kWh per chilogrammo delle migliori batterie elettriche oggi sul mercato. Magari questi numeri non vi dicono tanto, però dette in altri termini, le batterie sono pesanti e la loro massa non cambia in modo significativo man mano che le batterie si scaricano, come succede invece con i serbatoi che contengono il carburante convenzionale che man mano ovviamente lo consumano. Un aereo classico diventa in un certo senso quindi più efficiente man mano che consuma il carburante, si alleggerisce ovviamente, mentre un aereo elettrico mantiene più o meno sempre la stessa massa, e quindi questo è un altro problema non indifferente.
C'è poi il problema della grande quantità di energia di cui hanno bisogno per funzionare le turbine degli aerei di linea, che non si può facilmente ottenere con l'elettricità rispetto a bruciare il carburante. Per questo, almeno per ora, gli aerei elettrici non sono visti come un'alternativa, ma come un sistema da affiancare agli aerei tradizionali per coprire delle rotte che sono magari poco trafficate, di corto medio raggio e che hanno pochi passeggeri.
E anche con questo approccio le difficoltà comunque non mancano. Airbus, che conosciamo tutti per gli aerei di linea, qualche tempo fa aveva avviato lo sviluppo di un piccolo aereo elettrico, immaginando un prototipo che potesse anche decollare verticalmente. Lo sviluppo è costato svariati milioni di euro, però a inizio anno è stato messo in pausa dopo che non aveva portato ai risultati sperati. Possiamo dire che il progetto non è decollato.
Già.
In Europa c'è un solo aereo elettrico certificato per il volo, il Velis Electro, che assomiglia molto di più a un aereo da turismo rispetto all'Alia. E indovina come si chiama la società che l'ha prodotto?
Dammi un indizio.
Allora, possiamo dire che è il più nostro stretto parente che vola.
Superman?
No, pipistrel, mammifero, come noi, no?
Mamma mia, chissà quando fai il gioco dei mimi megnetti, chi è in squadra con te? Solidarietà.
Solidarietà. Allora, il pipistrel Velis Electro può coprire circa 150 km con una carica e ha un'autonomia di volo che è intorno ai 50 minuti. Per ora è certificato, ma solo per l'addestramento dei piloti, mentre non può essere ancora utilizzato per il trasporto dei passeggeri. Diverse altre aziende stanno facendo però degli esperimenti che sono più o meno ambiziosi per sviluppare aeroplani elettrici, e molte sperano in nuovi progressi nelle tecnologie delle batterie, proprio in modo da poter costruire dei modelli più grandi e con maggiore autonomia, che però, come abbiamo visto, è una cosa per niente banale.
Tra le tante vale la pena citare Heart Aerospace, che è una società nata in Svezia che è ora attiva negli Stati Uniti, che sta lavorando a un prototipo di aereo elettrico con l'obiettivo di avere una capienza di 30 persone a bordo. Sull'aereo sono state installate 2 tonnellate di batterie, ma oltre alle dimensioni c'è una fondamentale differenza rispetto all'Alia. Questo aereo, che nel tempo poi ha subito diverse modifiche, è ora pensato per funzionare come un'automobile ibrida, quindi usa sia i motori elettrici sia i sistemi più tradizionali che bruciano carburante. Per una tratta di 200 km può volare tranquillamente solo in elettrico, mentre in modalità ibrida può coprire fino a 800 km.
Insomma, probabilmente sentiremo sempre più parlare di questi aeroplani, almeno nella loro forma ibrida, anche perché secondo alcuni analisti potrebbero avere una funzione simile a quella delle automobili ibride negli scorsi anni, nello sperimentare quindi nuove soluzioni da applicare poi a veicoli che siano invece completamente elettrici. Per i voli di lungo raggio o ad alta capacità continueremo comunque ad avere bisogno ancora per tanto tempo dei combustibili fossili, però questo non significa che non si possa intervenire per ridurre in altro modo l'impatto del settore aereo nella produzione dei gas serra, se ne discute anche da tempo. Gli aerei di nuova generazione sono in generale più efficienti dal punto di vista energetico, quindi consumano di meno e producono meno emissioni. Iniziano anche a esserci aeroporti che elettrificano tutti i veicoli, quelli piccolini che brulicano sulle piste, e si stanno anche studiando dei carburanti più sostenibili, sui quali però, dobbiamo dirlo, ci sono forti dubbi, come avevamo anche raccontato in una puntata in passato.
Le stime variano molto, però si calcola che l'aviazione sia responsabile del 2-3% circa di tutte le emissioni di anidride carbonica, senza contare poi le altre sostanze inquinanti prodotte dalla combustione del cherosene. La domanda di voli è sempre più alta e c'è il rischio che gli inquinanti aumentino, e quindi ogni piccolo progresso che ci porta nella direzione opposta conta e conterà sempre di più.
2 Homo sapiens si accoppiano e dopo qualche tempo nasce un altro Homo sapiens.
Ok.
2 individui di Lepus europaeus, la lepre comune, si accoppiano e nasce una lepre della stessa specie.
Sì, con le lepri forse anche più di una, comunque.
2 individui di Canis lupus si accoppiano e nasce un lupo comune della stessa specie.
Ok, va bene, Mignetti, ci piace la tassonomia, questo l'abbiamo capito, però quello che stai dicendo è la base un po' della biologia,
sì.
No? 2 individui di una specie danno vita a un individuo della stessa specie.
Fino a prova contraria, Mautino.
Beh, certo, questo è il bello della scienza, e con la biologia sappiamo che i dogmi non vanno
non
mai bene.
Infatti di recente è stata annunciata una prova contraria che è a dir poco sorprendente.
E io scommetto che c'entrano le formiche.
Scommetti bene, anche perché hai davanti agli occhi la scaletta,
esatto.
Se scommettevi diversamente sarebbe stato strano. Comunque, a inizio settembre un gruppo di ricerca ha annunciato su Nature di aver scoperto che le regine di una specie di formiche si accoppiano con i maschi di un'altra specie e poi li clonano, dando quindi origine a individui di una specie diversa dalla loro. Sono l'unico organismo finora conosciuto che fa questa cosa, e ora proviamo a raccontarvela cercando di non farvi girare troppo la testa, anche perché è un po' complicata.
Iniziamo dalle basi. Le formiche sono insetti, intanto questo è il primo punto, sono insetti sociali, lo si sente dire spesso, vuol dire che vivono in colonie organizzate in modo complesso, con dei ruoli ben definiti che riguardano i loro membri, un po' come avviene nelle nostre società. Le colonie sono anche monarchie assolute, nelle quali comanda una regina, che è anche quella che poi fonda la colonia da giovane dopo essersi accoppiata con un maschio. Le basta farlo una sola volta per conservare sperma a sufficienza per tutta la vita, che può durare anche una decina d'anni nel caso di alcune specie. Lo sperma di questo unico maschio viene usato dalla regina per fecondare le uova che depone, ma solo alcune e per scopi specifici.
Esattamente.
Determinate, queste
sì,
regine.
Sì, sanno quello che vogliono, e già così di cose incredibili, se non fate gli entomologi e le entomologhe, ce ne sono tante, ma diventa tutto ancora più interessante. Allora, questa capacità della regina di avere il controllo totale sulla fecondazione è la chiave poi per generare varie caste di formiche nella stessa colonia. Ci sono le formiche operaie, che sono tutte femmine e sterili e nascono dalle uova fecondate, e che hanno il compito di costruire il formicaio, di procacciare il cibo e di accudire le larve che diventeranno poi nuove formiche. I maschi di formica si sviluppano invece da uova che non sono fecondate e quando crescono gli spuntano le ali e se ne volano via dalla colonia alla ricerca di nuove regine vergini con cui accoppiarsi altrove, iniziano altre colonie e così via, ed è per questo che ci sono tantissime formiche in giro per il mondo.
C'è veramente un mondo al di là poi del disturbo che si può avere durante un picnic o magari in primavera in casa quando poi ti entrano e non riesci più a liberartene. C'è chi però va oltre questi disturbi minuscoli e decide di studiare le formiche, come per esempio il gruppo di ricerca che ha fatto la scoperta annunciata appunto su Nature.
E tutto è cominciato quando questo gruppo di ricerca ha notato che le formiche operaie della specie Messor ibericus, che appartiene a un ampio genere di formiche chiamate comunemente formiche mietitrici, avevano inaspettatamente un DNA diverso da quello che ci si sarebbe aspettati. Le hanno analizzate meglio e hanno scoperto che avevano un materiale genetico appartenente alla specie Messor structor, che è una specie diversa rispetto a quella della regina e che quindi doveva essersi accoppiata con maschi di un'altra specie.
E già qui uno dice, ma come? Due individui di specie diverse che si accoppiano e si riproducono. A volte succede, specialmente nei casi di specie strettamente imparentate, come nel caso di cavallo e asino, no? Che poi danno origine al mulo. È un fenomeno che è noto anche per alcune formiche. Le regine si accoppiano con i maschi di una specie simile per avere delle operaie ibride più forti e resistenti, oppure per evitare che nascano femmine fertili che potrebbero spodestare la regina. Non era quindi così strano osservare la presenza di operaie ibride. La stranezza in questo caso era un'altra.
Eh sì, perché il gruppo di ricerca ha notato che le colonie di Messor ibericus se la passavano molto bene anche in zone isolate, letteralmente isolate, come nel caso della Sicilia, in cui le colonie di Messor structor, quindi dell'altra specie, erano distanti centinaia se non migliaia di chilometri. E quindi come avevano fatto le regine di Messor ibericus a rimediare i maschi di Messor structor per produrre le loro operaie ibride?
Ok, stiamo arrivando ai livelli di un posto al sole con questi, incroci. Comunque, per capirlo, il gruppo di ricerca si è armato di tantissima pazienza e ha studiato 50 colonie, ciascuna delle quali ha circa 10.000 formiche e solo qualche maschio in alcuni periodi dell'anno.
Insomma, hanno cercato la formica nel pagliaio, sostanzialmente.
Ecco, tipo. Ma alla fine sono riusciti a raccogliere 132 maschi dalle colonie di Messor ibericus e hanno notato che almeno la metà di loro assomigliava molto ai maschi di Messor structor. Ne hanno analizzato il DNA e hanno scoperto che nel nucleo delle loro cellule c'era il DNA di structor, mentre nei loro mitocondri, quindi le strutture delle cellule dove c'è solo il DNA materno, c'era il DNA di ibericus. Questa era la prova che quei maschi erano nati da uova deposte dalle regine di ibericus, perché avevano appunto i mitocondri col DNA ibericus. Ma quindi uno dice, ma perché far tutta sta fatica?
Allora, il gruppo di ricerca spiega nello studio che in questo modo le regine possono avere a disposizione i maschi di Messor structor anche in aree dove non ci sono colonie di queste formiche. In pratica, dopo averne ottenuto lo sperma in un vecchio accoppiamento e averlo conservato, clonano i maschi di questa specie e poi dopo li usano per accoppiarsi con loro in modo da produrre operaie più forti e resistenti. Il meccanismo non è ancora completamente chiaro in tutte le dinamiche, però è evidente che le regine hanno il pieno controllo anche sulla quantità di maschi da produrre di volta in volta, che saranno poi usati per generare le operaie ibride.
Tanta stima per queste regine. Comunque, ricapitolando, perché potreste avere un po' di confusione, una regina si accoppia una sola volta con il maschio della sua stessa specie e rimedia del materiale a sufficienza per l'espansione della colonia. Ha però il rischio di generare una nuova regina oppure delle operaie poco resistenti e quindi si accoppia con maschi di una specie diversa per evitare appunto che succedano queste cose, producendo delle operaie ibride più forti. Non dappertutto ci sono dei maschi di un'altra specie, quindi in questo caso la regina produce dei cloni di un'altra specie e si accoppia poi con loro per ottenere ugualmente le operaie ibride.
Beh, che meraviglia, eh? Proprio la chiusura del cerchio. Dopo aver scoperto tutte queste cose, il gruppo di ricerca si è anche chiesto: ma allora, se mettiamo i maschi clonati in una colonia di vere formiche di quella stessa specie, Chissà cosa succede, Mautino?
Allora, niente di buono per i cloni, perché sono maschi, quindi figurati. Anche se questi maschi sono pressoché identici, i cloni producono delle sostanze odorose che si chiamano feromoni, che sono tipici della specie a cui appartengono le regine, e quindi si fanno sgamare subito, dove sgamare in una colonia significa farsi fare a pezzi dalle formiche che difendono quella colonia.
Messor Ibericus e Messor Structor hanno preso vie evolutive diverse circa 5 milioni di anni fa, quindi un periodo più o meno comparabile a quello in cui è iniziata la separazione fra la nostra specie e gli scimpanzé. E devo dire che mi ha colpito, perché una giornalista del New York Times che si è occupata di questa cosa ha chiesto a uno degli autori della ricerca se potremmo dire che quello che fanno le formiche sarebbe come se un umano avesse un figlio scimpanzé. E la faccenda è un po' più articolata, come ha risposto anche il ricercatore, e le ha detto: è come se un umano avesse uno scimpanzé che userebbe poi come fonte del materiale genetico necessario per dare vita a un ibrido umano-scimpanzé per fargli fare un po' di tutto.
Se c'è uno sceneggiatore in ascolto, secondo me un film su questa roba ci può stare. Noi possiamo concludere dicendo che in certe circostanze, se puoi farti da te un maschio di cui hai bisogno, diventa tutto più facile. Evviva le formiche! Che storia incredibile, Megnetti.
Veramente incredibile, proprio di quelle che non riusciresti a inventarti.
No, davvero, uno dice, la fantascienza, ma esatto. Non hanno inventato niente, niente.
Tra l'altro possiamo anche empatizzare un po' con le formiche, noi ogni settimana siamo qua come delle formichine a mettere insieme, a tenere da parte le notizie da raccontare, diciamo non va a finire in modi truculenti come in alcune colonie.
E comunque il maschio sei tu, quindi.
Ecco, te pareva, vabbè, giusto così, giusto così. Se volete ci potete scrivere a civolonascienza@post.it, magari d'ora innanzi anche per raccontarci come vedrete con un occhio diverso le formiche.
Oppure, riferendoci alla prima parte di questa puntata, se sperimentate quelle sensazioni quando vedete i video ASMR.
Non è un suono ASMR, ma il suono della notifica può aiutarvi a scoprire quando esce una nuova puntata. Potete attivare l'opzione sulla app del Post e noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!